Tra l'altro ci sono delle pagine memorabili, a parte la passione mi ha permesso di entrarci dentro nel modo giusto, ecco, questo professore. E poi ci sono dei testi, per esempio La chiamata di Matteo, che vale la pena veramente leggersi, proprio bellissimo. Poi questo qui è un libro che è da custodire per tutta la vita. Non esiste un commentario al Vangelo, io non l'ho più trovato, e neanche tu, no. Alla pari di questo. Allora, questo è Benoît Stendhal, Vangelo di una notte, Vangelo per la vita, edizioni di Unione. È un bel tomo, quindi è da consultare volta per volta, non si riesce a leggere in una poltrona, ecco. Però, a parte qui potete approfondire tutte le implicazioni di ogni parola greca, però non è difficile, non è la vivisezione di un cadavere, per cui è bello starci sopra, insomma. Ma a parte questa cosa, anche lui, quando fa l'esegesi del testo, la racconta da monaco, quindi con tutte le cose necessarie per cogliere che questo testo è vivo, che è una persona, quindi è straordinario. Continuo a attingere a questo testo in modo incredibile. Se vi piace approfondire tanto il greco, Clemens Stock ha fatto anche dei libretti, questi sono più tecnici, però se avete il coraggio di entrarci scoprite delle robe bellissime su tutto il Vangelo di Marco, e ci va la Gregoriana, sono le dispense che lui dava ai suoi studenti e sono dattilografate, quindi cioè, bellissime. Poi adesso non è alla pari di queste qui, comunque se volete andare nel nostro sito, ci sono, a parte i PowerPoint che avete visto ieri sera e il Cenacolo di Leonardo e tanti altri quadri, per esempio di Delatour, che spiegano e raccontano il mistero dell'infanzia, della nascita di Gesù, comunque. Poi è un sito ricchissimo, noi abbiamo messo in questo sito tutte le esperienze, i lavori che abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni, si può dire, proprio nella logica di condividere quello che ci è stato dato. Per cui trovate la sezione Bibbia, ci avete un sacco di lezioni divine, di studi biblici, quanti ne volete. Ci sono anche, se volete, alcuni PowerPoint sul Santo Sepolcro, per esempio dove spiego i lintelli che erano sopra le porte di accesso, le benedizioni in arabo che ci sono scritte all'entrata del sepolcro, ci sono tradotte, se volete andarle a vedere, è molto interessante. Poi c'è una sezione di liturgia, perché abbiamo delle sorelle specializzate in liturgia che stanno studiando tantissimo, e ci sono anche, penso, un centinaio di veglie di preghiera per i giovani, per i fidanzati, per gli sposati, per chi si deve battezzare, cioè potete trovare una marea di strumenti utili. Abbiamo anche veglie per la pace, insomma, le preghiere di benedizione per la mensa, il libro dei canti con gli accordi, tutto qua, insomma, c'è un mondo. E poi c'è una sezione anche molto bella di iconografia, perché abbiamo delle sorelle iconografe, tra l'altro una di loro è laureata in russo, per cui ha tradotto dei testi dal russo che in italiano non esistono. E lì in quella sezione vedete che ci sono anche, c'è una mostra fotografica dei lavori, ma c'è anche, si spiega come si fa un'icona. Quindi se volete girate, ci potete stare tantissimo, ecco. È proprio nell'ottica della condivisione ecclesiale, proprio, ecco, di restituire quello che si è ricevuto. Bene, possiamo cominciare adesso.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris in emagente, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, tui amoris.
Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba, Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo tu lo puoi suscitare. O Spirito di Santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni. Brucia in me tutte con il fuoco del tuo amore. O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen.
Allora, prima di tutto volevo restituire... Funziona. Prima di tutto volevo precisare i testi che ho citato ieri e che non avevo trovato. Intanto il primo testo è la lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23-24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Bellissimo. E poi soprattutto il testo del capitolo 11, che alla fine del discorso che Paolo fa riguardo al popolo ebraico, no? Quando dice, bellissimo, se il suo rifiuto ha generato la nostra fede in qualche modo, no? Che cosa sarà quando accoglieranno il Vangelo? Bellissimo questa immagine, no? Che mette in attesa, no? Ancora di qualcosa che deve avvenire. E dice Paolo al capitolo 11, versetto 32, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Di solito leggiamo questi versetti estrapolati dal contesto e non li comprendiamo più. Ma qui si parla proprio di questo mistero, che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per dare a tutti misericordia. Bellissimo. Allora, siamo rimasti discepoli in cammino dietro la cortina del Tempio che si è squarciato. C'è un cammino nuovo, che non è più nella paura. La parola più importante che viene detta in modo compiuto dopo la risurrezione è non temere, altirà. È la fine della paura, è la fine della paura, perché, stranamente poi vedremo, perché noi sappiamo chi è Dio. La paura rispetto agli dèi nel mondo pagano era generata dal non sapere che cosa era gradito agli dèi. Ma adesso che il velo del Tempio si è squarciato, che il volto di Dio adesso è visibile, che noi lo possiamo conoscere, io ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini attraverso questo amore che il nome è io ti scelgo, io sono colui che è per te, per sempre. Finisce la paura e inizia un cammino nuovo, un discepolato nuovo, dietro il velo del Tempio. Ci siamo lasciati con il centurione che è stupito, che è ferito, no? Da questa visibilità dell'amore, no? Comincia a rileggere tutto ciò che Gesù è stato. Davvero quest'uomo era il figlio di Dio, ed è quello che farà la Chiesa, cioè la Chiesa a partire dalla resurrezione, dalla sua passione, dalla sua morte, rileggerà tutto quello che c'è stato prima. Lo Spirito prenderà del mio e ve lo darà e vi guiderà la verità tutta intera, no? Attraverso questa memoria che rilegge a partire da questo dono chi è stato Gesù, no? È la misura nuova di tutte le sue parole e di tutti i suoi gesti. Dopo il centurione c'è il terzo protagonista, che è questo gruppo di donne. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano Maria, tra le quali Maria di Magdala, l'abbiamo vista ieri nel quadro del Caravaggio, che ci porta a trovare dentro di noi il mistero che si è compiuto, Maria, madre di Giacomo, il minore, e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Intanto la presenza delle donne qui rende ancora più evidente l'assenza dei discepoli. Al capitolo 6 di Marco, dopo la morte di Giovanni Battista, noi leggiamo che i suoi discepoli vanno a chiedere il suo corpo, lo prendono e lo seppelliscono. Qui non ci sono. È proprio lo scandalo massimo, è proprio la Chiesa si è proprio, cioè la passione della Chiesa l'ha proprio portata a toccare il fondo, no? Cioè a sperimentare che non ce la fa. E perché deve arrivare qui? Perché non è lei che ama Dio, è colei che è amata da Dio. C'è il Cardinal Martini, tanto bello, mi ha sempre colpito, lo lessi quando ero giovane, quando avevo 21 anni, e lessi l'Evangelizzatore in San Luca, che era uno dei primi libri che lui ha scritto, no? E quando parla del rinnegamento di Pietro, il Cardinale si ferma a sottolineare che lo sguardo che Gesù fa a Pietro è una parola, no? Che dice a Pietro: hai capito, Pietro, finalmente, che non sei tu che muori per me, ma sono io che muoio per te. Non me lo sono mai più dimenticata questa cosa, cioè, perché è vero. Cioè, non è che Marco si diletta a sottolineare il tradimento della... No, non è questo. Porta a sottolineare questa assenza, questa impotenza del discepolo a seguirlo, perché il discepolo nella passione quello che deve fare è scoprire un amore. Ed è quello che gli darà poi la forza di annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Queste donne osservavano, c'è il verbo teoreo che c'è tre volte in questi Vangeli, in questi ultimi versetti, teoreo, che è uno sguardo molto particolare. Sapete che Marco è il Vangelo degli sguardi, usa tutto il lessico possibile del vedere, è lui che ha fissato lo luomo, no? Nel rincontro col giovane ricco, è lui che ha quell'epiblepo di Gesù con lo sguardo terribile, che Gesù guardò tutti attorno, più volte usa questo, no? E poi parla, per esempio quando arriva al Tempio di Gerusalemme, guardò tutto attorno, silenzio, poi l'ora era ormai tarda, che non vuol dire semplicemente che era sera, ma che non c'era più niente da fare, guardò tutto intorno. Infatti il giorno dopo poi purifica il Tempio, no? Ma questo è il Vangelo degli sguardi di Gesù. E c'è questo, è particolare quindi che usa qui teoreo. Teoreo è questa teoria in filosofia, è proprio un'esperienza proprio di intuizione del senso profondo delle cose, tipica dei profeti proprio. Quindi ci sono queste donne che si può dire che hanno lo sguardo che non riesce a staccarsi da un'intuizione. È uno sguardo che le conduce dentro qualcosa che ancora non possono afferrare, ma che sanno esserci. E quindi rimane lì, rimangono lì. Tra l'altro è grazie a queste donne che noi sappiamo dove Gesù è stato sepolto, secondo Marco naturalmente, perché i discepoli non ci sono. Se non c'erano loro a stare lì a vedere e a Gesù che muore e dove lo depongono, non avremmo saputo dove era il sepolcro. Perché queste donne rimangono lì e i discepoli no? Questa cosa è bellissima. Tra l'altro le donne ultime, no? Cioè, Marco sottolinea una cosa. Quando Gesù era in Galilea lo seguivano, e fino a qui siamo con i discepoli, ma poi c'è in più un altro verbo. Lo servivano. Credo che sia tanto importante fare questo passaggio, no? Questa integrazione nella vita, da discepolo a servo. Lui non è solo il maestro, vedete che ritorna il discorso di Giuda, no? Non è solo il rabbi, è il Signore, è il Kyrios. E io sono suo servo. C'è un testo del Deuteronomio e del libro dell'Esodo, sono due in realtà, dove c'è una cosa bellissima. Siamo al settimo anno, l'anno del Giubileo, e c'è una legge per la quale ogni 7 anni il debito va rimesso, i terreni vanno restituiti, gli schiavi vanno resi alla libertà, no? Perché ogni 7 anni tutto deve ritornare nella giustizia originaria. Ma scrivono questi testi, scusate, adesso non mi è venuto in mente adesso, quindi non vi posso dare la citazione precisa. Dicono questi due testi, ma se il servo dicesse in cuor suo, io amo il mio padrone, allora che cosa farà il padrone? Lo prenderà e gli forerà l'orecchio, cioè gli buca l'orecchio sulla porta della casa. Per cui l'immagine del servo è un po' truculenta, capisco, ma è comunque bella nel suo significato. È colui che ha l'orecchio attaccato alla porta della casa del padrone, per cui non si perde nulla dei movimenti, dei sussurri, dei più piccoli accenni, perché lui vive per essere attaccato lì. Bellissimo. Discepoli e servi, discepoli e servi, questo ci permette di rimanere. Venuto adesso, questa parte della passione è molto importante, anche se noi anche nel racconto della passione no, ci rilassiamo un attimo, no? Perché è tutto avvenuto, e invece no, è molto importante rimanere desti, perché questa è la testimonianza principale, perché sono i versetti che ci dicono che Gesù è morto davvero, perché se non è morto non può risorgere, per cui è essenziale passare di qui. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, arriva il quarto personaggio di questa chiesa che rinasce. Giuseppe di Arimatea viene nominato solo qui. Il Luca è bellissimo perché, beh, adesso ve lo spiego. Chi è questo Giuseppe di Arimatea? Dice che è un membro autorevole del Sinedrio, Ciò lascia supporre che quella notte della riunione clandestina lui non c'era, quindi non c'era tutto il Sinedrio. Questa è una testimonianza chiara che c'era il piccolo Sinedrio e non tutto il Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio. Cioè, qui è finito tutto, è morto Gesù, eppure c'è ancora un regno da aspettare. C'è ancora un regno da aspettare. Quando, nel momento in cui noi diciamo è finito tutto, c'è ancora un regno da aspettare. È bellissimo come Luca sottolinea questa cosa, perché lui mette in cornice, mentre Marco incornicia la passione tra Giuseppe ed Arimatea, la donna di Betania, Luca incornicia tutto il Vangelo in questa attesa del regno di Dio, perché dall'altro capo del Vangelo c'è Simeone che aspettava la redenzione di Israele, e lui prende in braccio il bambino e Giuseppe d'Arimatea prende in braccio il corpo di Gesù. C'è un regno da aspettare. Questo ci riporta già da adesso che c'è un nuovo inizio, cioè, e ci riporta all'inizio del Vangelo. Come inizia il Vangelo di Marco? Il regno di Dio è qui. Tra l'altro sapete che in bengalese lo traducono con una parola, un verbo che vuol dire il regno di Dio è in mezzo ai piedi. Cioè, come un bambino che ti gattona in mezzo alle gambe, tu devi stare attento a come camminare, no? Cioè, è qui. Aspettava anche egli il regno di Dio con coraggio, quindi sfidando Pilato intanto, sfidando gli altri membri del Sinedrio, andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Gesù non è ancora in salvo, è ancora nelle mani di Pilato, e Pilato può fare di lui ancora quello che vuole, perché secondo la legge Gesù è morto come un bestemmiatore. I bestemmiatori venivano lapidati, se fosse stato il Sinedrio a dover eseguire la condanna, l'avrebbero lapidato. Poi c'è scritto nelle leggi della Mishnah che il bestemmiatore avrebbe dovuto essere impalato, non sappiamo cosa vuol dire questo, comunque sospeso fra cielo e terra, perché il bestemmiatore è maledetto da Dio e maledetto dagli uomini. La terra non lo riceve e i cieli non l'accolgono, come gli ignavi dell'inferno di Dante. E poi e veniva esposto lì, tra cielo e terra. Poi veniva tirato giù e buttato nella fossa comune. Cioè, non era, bisognava dimenticare il suo nome, neanche assolutamente nessun tipo di cura della sepoltura. Cioè, veniva buttato nella fossa comune. Quindi il destino di Gesù è ancora in pericolo, cioè il suo corpo ancora è in pericolo. Pilato poteva decidere di dire di no. Chiese il corpo di Gesù, il cadavere di Gesù, il corpo. Pilato si meravigliò che fosse già morto. Guardate qua adesso che vanno veramente a documentarsi che è morto. Chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse il cadavere, toma, proprio cadavere c'è, a Giuseppe. Quindi è morto. Egli allora, comprato un lenzuolo, si indona. Questa è una parola che dice, ci dice molto. Io non so voi, ma per me la sindone è assolutamente reale, cioè proprio non mi interessa di sentire altro, cioè proprio è lui, no? Però a parte questo, che è una mia devozione personale, cioè la sindona è comunque un lenzuolo di grande valore. Gli evangelisti cercano di dire questo, no? Cioè che Gesù è stato davvero curato come se fosse un re. Il Vangelo di Giovanni dice che Nicodemo porta 90 kg di profumo per cospargere il corpo di Gesù di profumo, cioè, che era la misura che si usava per i re, di grande valore. Poi lo avvolse con il lenzuolo, le mani amanti che si prendono cura di un corpo, e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Anche questo è una cosa originalissima, cioè erano rari i sepolti scavati nella roccia, era qualcosa di onorato, di grande onore avere un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Questo si dice che il sepolcro era degno, cioè era proprio una fatto bene. È molto bella questa presenza di Giuseppe d'Arimatea, perché ci dice, come vi ho anticipato nei giorni precedenti, che le ultime mani che toccano il corpo di Gesù non sono le mani di chi lo tortura, ma di chi è legato a lui nella fedeltà. Aspettava ancora il regno di Dio. La passione di Gesù è incorniciata dall'amore. Non c'è solo l'odio degli uomini, c'è anche l'amore. Ed è una cosa molto concreta, cioè sia la donna, sia Giuseppe d'Arimatea toccano un corpo. L'abbiamo visto poi ieri sera con il Caravaggio. C'è una preoccupazione intima per ciò che avviene al corpo di Gesù. Vedete che è un Vangelo che lascia intuire che questo corpo è prezioso, deve ancora dirci qualcosa questo corpo. Per cui si prende cura di questo corpo in un modo molto particolare, molto attento. Riceve onore, gloria, è un re. Questo è l'ultimo gesto degli uomini. Gli uomini hanno fatto quello che hanno potuto. Da qui in poi agisce Dio. Adesso Dio fa quello che può. Maria di Magdala e Maria, madre di Iosef, stavano a osservare ancora un imperfetto teoreo dove veniva posto. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, teoreo, vedere e comprendere che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un neaniscos seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, non temete. Voi cercate Gesù, il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e soprattutto a Pietro. Egli vi precede, è davanti a voi di nuovo come il pastore con le sue pecore in Galilea. Là lo vedrete, come ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Allora, entriamo dentro questa esperienza straordinaria di questi pochi versetti. Scusate. Passato il sabato, allora le donne tornano per compiere quell'onore dato al corpo, quindi portano gli oli aromatici che avevano comprato. Guardate che questa sottolineatura che sia Giuseppe d'Arimatea ha comprato, sia le donne hanno comprato, indica la preziosità, eh? Cioè erano costose queste cose. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole.
dicevano tra loro, bellissima questa ansia delle donne, no? Di noi donne, chissà come faremo, no? Che parlano tra di loro, molto, molto bello, no? Però è un'ansia che lascia trapelare la difficoltà, cioè qui è veramente chiuso questo sepolcro e la pietra è enorme, cioè ci servono diversi uomini per rotolarla, come faremo? Però vanno lo stesso, cioè, no? Alzando lo sguardo, Teoreo, che la pietra era già stata fatta rotolare. Cioè cominciano a vedere e a intuire, a riconoscere i segni, benché fosse molto, molto grande. Entrata nel sepolcro, videro un Neaniscos. Vi ricordate dov'è che abbiamo incontrato questo Neaniscos la prima volta? Era il catecumeno che è entrato nella passione di Gesù la notte del Getsemani, la stessa parola. Alla fine, se come Gesù siamo rimasti, no, dentro questo dono d'amore, alla fine noi saremo, il catecumeno diventerà testimone della sua resurrezione, no? Uscirà dall'acqua del battesimo, sepolti nella sua morte, no? Uscirà dall'acqua del battesimo e riceverà la veste bianca. Quindi c'è questo giovane, il catecumeno è testimone della resurrezione e dice: non abbiate paura, non temete, è finita la paura. Altirà, mi pare che nell'Antico Testamento c'è 43 volte altirà, altirà, non avere paura, non temere. Voi cercate, ed è straordinario qui, Gesù, che è il nome storico, è nato a Nazareth ed è colui che è stato crocifisso. Cioè il giovane usa tre nomi che si riferiscono a tutta la vita storica umana di Gesù. Cioè non è che si parla dell'anima di Gesù, lo spirito di Gesù, il ricordo di Gesù. Voi cercate un uomo concreto che ha vissuto, che è nato, che è morto in questo modo, che ha un nome, che ha un'origine, che ha un luogo che l'ha visto crescere. Gesù, il Nazareno, il crocifisso, tutta la sua vita umana non è qui, è risorto. Vi ricordate come all'inizio vi ho fatto notare negli annunci della passione: il figlio dell'uomo verrà consegnato nelle mani degli uomini e il terzo giorno risusciterà, cioè l'esito di una vita data, di una vita che ama, l'esito della fedeltà alla volontà del Padre ha come risultato la vita, è risorto, non è qui. L'ultima parola, proprio perché vi ricordate, si adempiano le scritture, cioè Gesù rimane per tutta la passione davanti alla volontà del Padre. E se è volontà del Padre, l'esito di tutto questo è la vita, non la morte. Guardate in che modo ci dice chi è Dio. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, hanno un compito le donne, e soprattutto a Pietro, egli vi precede in Galilea. Vi precede. Cioè Gesù non si lascia prendere e né fermare, è in cammino. Il modo di stargli dietro adesso è camminare dietro di lui, cioè percorrere la stessa via. Vi precede in Galilea. Bellissima poi questa espressione, che è intrisa di tutto il perdono di Dio. È di nuovo, è sempre stato e sempre sarà il pastore. Cioè Gesù non cambia comunità, no? Dite ai suoi discepoli, quelli che erano scappati, non a Simone di Cirene, al centurione, alle donne, Giuseppe di Arimatea, i suoi discepoli, vi precede in Galilea. Ricominciamo da capo. E infatti bisogna rileggere il Vangelo da capo, a partire da qui adesso. Marco è un Vangelo che non ha né inizio né fine, eh? Bisogna continuamente ricominciare e finire, andando sempre più a fondo. È la stessa idea che ha il Vangelo di Giovanni, eh? Lui lo fa andando sempre più a fondo in ogni pericope attraverso i termini, noi qui lo facciamo ricominciando da capo ogni volta. Là lo vedrete come vi ha detto. E cosa fanno le donne? Escono, fuggono via dal sepolcro, come vi ha detto intanto, scusate, eh? La parola di Gesù si compie e rimane. E poi qui c'è l'invito che è l'opera dello Spirito, no? Prenderà del mio, ve lo darà, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Quindi c'è proprio l'invito a ritrovarlo, a ritrovare i segni, le orme, le indicazioni stradali, riandando a quello che ha detto, cioè ancora alle scritture. Vedete come le scritture accompagnano tutta la passione, eh? Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, chiaramente, cioè, voglio dire. Non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Ta! Finisce qui il Vangelo. Evidentemente a qualcuno l'hanno detto, perché noi sappiamo cosa è successo. Perché Marco finisce così? Poi l'aggiunta che viene dopo, sapete che è secondaria al Vangelo, perché naturalmente un finale così lascia... beh, come? Allora, per comprendere questo finale ci sono due spiegazioni bellissime, per cui dobbiamo lasciarlo così. La prima è questa. No, vi dico la seconda prima. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 1:7, il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, il timore del Signore è il principio della scienza. Ancora, Salmo 111. 111:10. Santo e terribile il tuo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele. Cioè, questo timore, questa paura, questo spavento delle donne sono il segno del nuovo inizio. Vi ricordate che abbiamo cominciato col libro della Sapienza con il modo di pensare degli stolti? No, l'abbiamo letto il capitolo 2. A questo modo di pensare, che ha causato la passione, la necessità della passione, si oppone a questo punto il timore del Signore è il principio della scienza. Cioè si deve ricominciare, si può vivere, si può essere discepoli rimanendo nel timore del Signore, che non è la paura di Lui, è il timore di Dio. Il timore di Dio è vivere alla presenza di Lui, è tenere conto che Lui è presente e quindi agire di conseguenza. Racconto sempre a questo punto che noi abbiamo una sorella che andrà in paradiso con tutte le scarpe nella nostra comunità, proprio è bellissima, la madre Giovanna, che ha gli occhi di cielo. Tu puoi testimoniare questa cosa. È una personcina bellissima, è veneta tra l'altro, è di San Zenone degli Ezzelini, era una dorotea prima. Lei è piccolissima, magra, cioè pensate che quando noi mangiamo lei si alza per prima da tavola e va a lavare i piatti prima che veniamo noi, perché ha paura che la travolgiamo, cioè siamo tutte giovani, quindi chiaramente anche soltanto lo spostamento d'aria lei la fa cadere, insomma. Per cui quando tu, e poi è molto delicata, è veramente una santa suora, quando tu sei vicino a lei ti comporti in modo diverso, cioè stai attento a muoverti il meno possibile, a parlare più piano possibile, a non spaventarla col tuo modo di fare, a non gesticolare, perché sennò la travolgi, ecco. Questo è vivere nel timore del Signore, cioè vivere alla presenza di qualcuno. C'è qualcuno accanto a te e questo determina il tuo modo di vivere, di comportarti, di parlare. Questa è la prima cosa, il luogo da cui ricominciare. Ma la cosa più importante, perché finisce così, è questa. Il Vangelo di Marco è cominciato con un prologo, i primi 13 versetti, che è il racconto del battesimo, quello è il prologo, no? Ormai tutti gli esegeti lo riconoscono come tale, cioè il prologo chi è? Il prologo era un personaggio del teatro antico, ci sono i prologhi Plautini, i prologhi di Terenzio, i prologhi delle tragedie greche, che è un attore che usciva sul palcoscenico del teatro, magari con la maschera del personaggio principale, con la maschera oppure del contenuto, dell'invidia, della gelosia, no? E si presentava al pubblico che ascoltava poi la tragedia e preparava il pubblico. Dice, guardate, adesso loro non lo sanno, ma avverrà tutto questo. Quindi il pubblico sapeva tutto quello che sarebbe successo nella tragedia, ma gli attori no. Quindi era un personaggio importantissimo che preparava l'assemblea. Quindi questo inizio di Marco pone il Vangelo quasi in un teatro, no? Dove c'è una rappresentazione sacra. C'è un pubblico che è stato preparato e poi si svolgono gli eventi. Arriviamo alla fine di questa rappresentazione sacra e notiamo, c'è l'angelo, c'è il sepolcro, i discepoli non ci sono, le donne sentono l'annuncio dell'angelo e poi scappano via, chi a destra, chi a sinistra, immaginatevi in un teatro, no? E poi si chiudono le tende. E adesso? Chi va a dire tutto quello che è successo? Tutto quello che abbiamo visto e udito. Non c'è più nessuno. Chi lo deve dire? Chi lo deve dire? Noi. Questo è il punto del Vangelo nel quale l'ascoltatore del Vangelo entra dentro il Vangelo. Noi dobbiamo raccontare quello che abbiamo visto e udito, quello che le nostre mani hanno toccato, quello che è il verbo della vita. Noi, tocca a noi. Bello. E il racconto della resurrezione sarà nella vita della Chiesa. Conosceremo chi è il risorto attraverso la vita della Chiesa. Nelle nostre vite conosceremo chi è. Bello, molto bello, molto bello. Tocca a noi adesso. E noi, insieme a tutti i protagonisti del Vangelo, ricominciamo in Galilea. Volevo finire con una poesia che Benoît Stendhal riporta per intero nel suo volume, lo riporta nel momento della crocifissione, ma io l'ho voluta lasciare qui alla fine. È un poeta finlandese che non vi so pronunciare perché ha questi nomi con tutti i circoletti sopra, ecco. Martinus Niehoff, del 1894-1953, un poeta contemporaneo, possiamo dire, ed è una poesia che si intitola Il soldato che crocifisse Gesù. E questo poeta immagina che mentre inchiodava Gesù alla croce, Gesù gli ha parlato e da quel momento diventa impazzito per quell'amore. Noi l'abbiamo inchiodato alla croce. Le sue dita si serravano attorno al chiodo quando io alzavo il martello. Ma dolcemente disse il mio nome e amami. E veramente io avevo compreso il grande mistero. I miei denti digrignavano dietro un riso rientrato. e io divenni un pazzo che dell'amore reclama il sangue. E l'amai e battevo il chiodo attraverso la sua mano nel legno che cedeva. E ora, come un pazzo, un chiodo nella mia mano, io disegno un pesce, il suo nome, il suo monogramma, in ogni muro, ogni pietra o tronco o nel mio petto o accovacciato nella sabbia. E io rispondo alle persone che mi interrogano: egli è nella mia mano un chiodo conficcato.